Ciao cari amici, un approfondimento particolare dedicato a Chasso Fiario. Ho notato che ci sono molte domande riguardo a questo luogo ed è chiaro e ovvio perché attualmente Chasso Fiar per i russi e per gli ucraini ha la stessa importanza che una volta aveva Bakhmut, che aveva Avdiivka, adesso questa è la roccaforte ucraina. Dalla quale dipende molto sia per i russi che per gli ucraini. Ovviamente si tratta di una città ormai trasformata in una fitta linea di difesa, linea dove ci sono diversi edifici trasformati nelle vere e proprie roccaforti di cemento e ricorda molto quello che ad Avdiivka era la zona difensiva che si chiamava Tetris, quella che hanno creato le unità ucraine utilizzando i palazzi. Adesso io vi racconto di ciò che sta accadendo a Chasso Fiar perché le notizie sono importanti, ci sono grandi cambiamenti, la situazione è molto dinamica. Io sul mio canale privato Telegram pubblico gli aggiornamenti in tempo reale, quindi se volete vedere le mappe, se volete vedere e leggere tutti gli approfondimenti, anche i video, le dichiarazioni dei militari russi, quello che raccontano i militari russi, anche quello che raccontano, gli ucraini, io tutto questo pubblico sul mio canale privato Telegram. Il link per abbonamento troverete nella descrizione di questo video, abbonatevi e approfondite la questione. Innanzitutto, cari amici, dopo una breve pausa, i combattimenti sono ripresi con rinnovato vigore nella zona di Chasso Fiar. Le truppe ucraine hanno ricevuto nuovi rinforzi e hanno iniziato a tappare gradualmente le falle nella difesa. Tuttavia, la situazione tattica per l'esercito ucraino si sta rapidamente deteriorando. E la situazione generale della guarnigione ucraina ricorda sempre di più quella in cui si trovava Artyomovsk nei primi giorni dell'assalto russo. Il fuoco dell'artiglieria e le bombe aeree russe hanno raggiunto i confini ormai occidentali della città. I russi utilizzano ampiamente le bombe. L'aviazione russa vola attivamente su tutto il territorio della città e delle periferie. Sicuramente il cielo è dominato dai russi, gli ucraini non possono fare niente. Le bombe volano attivamente sul territorio delle officine della fabbrica di mattoni vicino a Novosevernik, che è stata trasformata in una specie di centro di comando della guarnigione di Chasso Fiar. E ovviamente causano enormi danni, provocano grandi problemi. A fianco nord, Bogdanovka è stata occupata dalle truppe russe, l'esercito ucraino fuggito da Bogdanovka abbastanza in fretta, abbandonando mezzi, abbandonando morti e anche purtroppo abbandonando i propri feriti. I militari russi hanno mandato diversi video, io questi video li ho condivise sul mio canale privato Telegram, andate a vederle, sono impressionanti. Perché c'è tutta una fila di mezzi abbandonati, alcuni distrutti, altri interi. Ci sono tantissimi morti, ci sono parecchi feriti. Ucraini, i russi stanno avanzando anche loro. Il territorio è minato, gli ucraini hanno minato diversi mezzi, strade, hanno minato anche i loro morti, i loro cadaveri. Quindi russi avanzano con difficoltà. Ci sono anche video di alcuni russi che sono rimasti feriti proprio nei primi momenti dell'avanzata, saltati per aria sulle mine lasciate dagli ucraini. Quindi lì si capisce che a Bogdanovka la situazione è abbastanza tesa, ma comunque i russi hanno già preso la cittadina e buttato fuori l'esercito ucraino da questo luogo. Bisogna dire che l'esercito ucraino hanno abbandonato tanti mezzi anche perché semplicemente non avevano il gasolio per poter muovere queste macchine. Comunque non sono rimasti lì a difendere ciò che l'Occidente ha regalato a loro. Abbiamo visto che l'esercito ucraino non ha problema di abbandonare i mezzi militari ai russi, perché tanto questi mezzi vengono regolati dall'Occidente, chi se ne frega, regaleranno gli altri. Gli occidentali sono trattati in questo senso dagli ucraini veramente come dei fessi, perché tutto quello che viene dato all'Ucraina non viene minimamente rispettato dagli stessi ucraini, cioè i carri armati, i blindati, le macchine vengono abbandonati con troppa facilità. Così succede quando le persone usano quello che non hanno guadagnato, quello per cui non hanno sudato. Comunque, le truppe ucraine sono frettolosamente ritirate da Bogdanovka nella vicina Kalinovka. Lì adesso ci sono le battaglie perché i russi spingono ormai su questo villaggio. Periodicamente hanno cercato di effettuare i contrattacchi ieri fino alla notte, hanno utilizzato anche i droni. Comunque a Kalinovka l'esercito ucraino si sta trincerando attivamente lungo i confini di via Lesnaya e all'ingresso del canale Seversky-Donetsk. Comunque lungo il canale e la strada principale si trova una roccaforte a forma di T dell'AFU, dell'esercito ucraino, la cui cattura sarà sicuramente un compito abbastanza arduo per i russi, perché si tratta della struttura meglio fortificata delle zone avanzate a est della città di Chasiv Yar, e gli accessi sono parzialmente minati. Comunque anche a Kalinovka però l'esercito ucraino non ha una grande possibilità di rimanere, perché tutte queste belle roccaforti, tutti questi bei punti difese hanno un unico problema: le strade di logistica sono completamente dominate dal fuoco di artiglieria russa, per cui l'esercito ucraino riuscirà a trincerarci dentro, ma quanto tempo riuscirà a rimanere all'interno? Questa è la bella domanda, perché non basta solo trincerarci, basta avere la logistica che ti porta sempre le munizioni, cibo, ritira i feriti, porta le forze fresche, riesce magari anche a organizzare le rotazioni dei reparti operativi, così diciamo la guarnigione riesce a rimanere più tempo su un punto difeso. Invece se si sono trincerati, si sono chiusi e i russi bombardano tutto attorno e bombardano anche la struttura, boh, non lo so quanto loro resisteranno. Forse così come hanno resistito quelli di Azovstal, come hanno resistito quelli degli impianti industriali trasformati nelle roccaforti ad Avdiivka. Sul fianco orientale di Chasiv Yar, i paracadutisti russi continuano a macinare la difesa dell'esercito ucraino nei pressi del microdistretto di Kanal. I combattimenti più densi si stanno svolgendo nell'area tra la scuola professionale numero 77 con lo stadio adiacente e le case numero 2 e numero 4 di via Gorbatova, dove adesso passa veramente quella che i militari si chiamano LBS, cioè la linea di scontro diretto, dove in pratica c'è la vera e propria prima linea. Le forze armate ucraine mantengono parte delle loro posizioni, bombe, aerei, missili russi guidati colpiscono regolarmente i palazzi dove sono trincerati ucraini, ma comunque distruggere le strutture in cemento armato non è un complice facile. Per questo motivo, questa avanzata è lenta. Fianco sud, la seconda area potenzialmente problematica per i russi a Chasiv Yar potrebbe essere la parte meridionale del quartiere di Kanal, dove si trova la roccaforte che l'esercito ucraino ha chiamato Kvadrat, vuol dire quadro. Nella sua essenza e nel suo scopo, ripete il caposaldo ucraino Tetris di Artyomovsk, rappresenta diverse case a più piani, case multipiano, sono palazzi multipiano tra 5 e 9 piani, sono tutti fatti di cemento e sono posizionati a una distanza di 15-30 metri uno dall'altro e sono un riparo naturale della maggior parte delle munizioni a frammentazione e ad alto esplosivo, e diciamo le barriere di cemento servono ovviamente come punti di osservazione di tiro e riescono a proteggere i militari da quelli che sono anche le armi a frammentazione o anche le armi dirette, come ad esempio i razzi guidati anticarro oppure razzi RPG. E poi si tratta di questi palazzi che si trovano in fila uno dietro l'altro. Ovviamente in una situazione del genere è molto difficile passare, cioè ogni metro diventa un territorio problematico. Diciamo che in questo luogo, sul territorio della Roccaforte, si trova l'asilo numero 32, una struttura dove prima si trovava asilo, adesso ovviamente lì non ci sono bambini, è completamente una struttura occupata dai militari ucraini. In questo asilo numero 32 gli ucraini hanno creato un enorme magazzino di munizioni. Lì c'è una struttura anche sotterranea sotto l'asilo e lì hanno depositato tante munizioni. E anche nel Dipartimento delle Comunicazioni dell'esercito ucraino, anche quello hanno strutturato in questo asilo. Se questa linea difensiva viene superata in tempi relativamente brevi e senza gravi perdite dai russi, si può dire che le forze armate russe hanno tutte le possibilità di sfondare la difesa dell'esercito ucraino da due direzioni contemporaneamente. Mentre il microdistretto di Canal, con il suo sviluppo multipiano, è di fatto l'unico ostacolo al pieno controllo dell'esercito russo su Chasofiar. Uno sviluppo simile dopo il canale si trova solo nelle immediate vicinanze dell'impianto ferroviario di Chasofiar, ma il resto della zona è un settore privato con edifici bassi che saranno molto più facili da superare rispetto a un denso edificio in cemento armato. La parte principale di Chasofiar, intorno all'impianto di refrattari, assomiglia alle dace di Avdiivka. Dace sono, cari amici, tutte le case di uno o massimo due piani, case privati con tanto terreno attorno, con una buona distanza tra di loro, e queste costruzioni sono molto facili da superare dall'esercito. Molto più difficile invece combattere nella zona urbana dove ci sono tante costruzioni multipiano, come dei palazzi di 5-9 piani, palazzi larghi, soprattutto palazzi fatti di blocchi in cemento. Lì il passaggio delle squadre d'assalto è molto più complicato. Comunque, a giudicare dal numero di bombe Fab 500 che vengono sganciate sulle posizioni dell'esercito ucraino, in alcuni casi, ad esempio in una sola volta i bombardieri russi sganciano 8 bombe contemporaneamente, io penso che questa zona di dace, di case private, non servirà a lungo all'esercito ucraino come riparo. Per questo motivo, quando noi parliamo della città di Chasofiar, guardando la mappa, adesso perdonatemi, io per motivi di gestione di questo canale non posso condividere le mappe perché, come vi ho spiegato anche precedentemente nei video precedenti, YouTube mi censura se io pubblico i link, le foto, i materiali video oppure le mappe. Loro per qualche motivo considerano questo da parte mia, questo atteggiamento, come una violazione, non so, dei loro, penso, regole. E censurano i miei video. Quindi, se voi volete approfondire le mappe, andate sui miei canali, sul mio canale privato Telegram, ci sono tutte le mappe con spiegazioni. Ecco, se noi guardiamo la città di Chasofiar, noi vediamo che questa città ha solo la parte centrale con i palazzi multipiano, poi ci sono le zone molto più facile da attraversare, molto più difficili da tenere come una linea di difesa, perché sono case private, tipo dace, case di un piano con tanti appezzamenti di terreno attorno, quindi c'è la spazio per movimento strategico delle truppe d'assalto, ci sono spazi per movimento dei mezzi e ovviamente c'è la più possibilità di colpire il luogo dove si trovano i militari ucraini utilizzando le bombe e altri tipi di munizioni, mentre la parte dove ci sono i palazzi multipiano è quella più problematica. Comunque io sono sicuro che le forze russe faranno stesse strategie come hanno fatto anche ad Avdiivka, Bakhmut, sarà sicuramente una guerra per i settori, utilizzeranno un avanzamento a settori, in pratica togliendo agli ucraini pezzo dopo pezzo le loro fortificazioni e poi usando queste fortificazioni come posizioni dai quali si può colpire con più efficacia le seguenti posizioni ucraine. Così, ad esempio, i russi abbiamo visto già all'inizio della presa di Chasiv Yar, prima cosa che hanno fatto, hanno conquistato subito due palazzi da 9 piani. E si domandava perché perdere tempo nella periferia di Chasiv Yar, conquistare due palazzi di 9 piani, se potevano semplicemente circondarli e andare avanti in una propulsione, in un'avanzata, gridando urrà e assaltando le posizioni ucraine. In realtà sono presi questi due palazzi proprio per trasformare questi palazzi nelle zone, nei punti di tiro che possono essere utilizzati con più efficacia contro i seguenti posizioni occupate dagli ucraini. È molto più facile sparare con armi missilistiche, con i pezzi di artiglieria che può essere trasportata e posizionata all'interno di palazzi, oppure creare le zone di osservazione e controllare meglio la situazione, la città, coordinare il fuoco di artiglieria. È molto importante in una città del genere avere i punti alti, cioè dominare i punti alti. Proprio per questo motivo, all'ingresso della città, russi hanno impiegato quasi una giornata intera per conquistare due palazzi di 9 piani e non andare avanti a sfondare per chissà quanti chilometri, cercare di fare chissà quanti sfondamenti. Nella presa delle città, cari amici, non c'è importanza nello slancio troppo lungo, cioè a volte anche pericoloso di fare velocemente, andare e fare troppi chilometri, perché vuol dire che probabilmente il nemico ti sta facendo entrare in una trappola. Nelle città, nelle battaglie urbane, bisogna andare piano piano, spostare il fronte in maniera univoca, perché spesso si tratta di combattimenti che rappresentano un po' la struttura di una torta a diversi strati, e questo soprattutto devono evitare gli assaltatori. Chi si difende può anche permetterselo, trincerarsi, tanto loro stanno trincerati, più o meno lo sanno dove sono i loro compagni, se hanno un ottimo contatto radio, possono anche coordinare il lavoro di loro gruppi, e il fatto che loro tengono una via e la via dietro di loro, sulla via dietro di loro ci sono già presenti gli assaltatori, a loro non ha tanta importanza. Finché hanno munizioni, finché loro riescono a centrare il nemico e finché riescono a combattere, loro possono svolgere il loro compito. La cosa più problematica è per gli assaltatori. Chi assalta la città, se inizia a entrare in queste zone, in questa dinamica di multistrato, comincia a un certo punto a perdere orientamento, perdere le squadre operative, può verificarsi problematica con il contatto radio. E ovviamente manca la coordinazione. Proprio per evitare queste cose, I russi, quando fanno conquiste delle città, cercano di, diciamo, raddrizzare la linea dell'avanzata e avanzare lentamente ma tutti insieme, prendendo punto per punto ciò che deve essere conquistato. E ovviamente questa è la cosa, diciamo, più importante nella tattica di assalto di questi luoghi difesi. Quindi, cari amici, Chasofyar è una città ormai che si può dire sotto assalto dei russi. Ancora una settimana fa stavamo parlando dell'avvicinamento dei russi a questa città, adesso noi vediamo che i russi ormai combattono nelle vie di questa città. Probabilmente questa città ripeterà il destino delle altre che sono state assaltate dai russi, è solo questione dei tempi. Comunque, io ho letto alcune cose, volevo dire anche su alcune informazioni che ho letto e ho sentito qua in Occidente da vari esperti, che noi purtroppo abbiamo dei personaggi che si atteggiano da grandi esperti di guerra, da grandi divulgatori, poi a parte l'esperienza nei videogiochi, non sono in grado di condividere niente di più importante. E anche i nostri giornalisti occidentali cercano un po' adesso sminuire l'importanza di questa cittadina. Si sta ripetendo lo stesso scenario che si ripeteva con propaganda attorno alle altre città del genere. Bakhmut prima era molto importante, la roccaforte, hanno cantato addirittura una canzone a Sanremo, adesso tutti ci sforzeremo, i russi non passeranno, bla 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 bla. Hanno mangiato sopra questa città di Bakhmut un sacco di soldi, un sacco di miliardi hanno intascato i corrotti funzionari di Zelensky, stesso Zelensky compreso. Hanno fatto una grande speculazione ideologica e poi alla fine l'hanno persa. E hanno ammazzato anche un sacco di militari ucraini. Cioè, lì a Bakhmut hanno in pratica eliminato la grande quantità dei militari ucraini capaci di combattere. Poi sono passati ad Avdiivka con stessa retorica. Prima Avdiivka era importante, poi dopo, ma sì, non è importante quando i russi hanno iniziato a prenderla. Stessa cosa adesso succede con Chasofyar. Prima dicevano Chasofyar strategicamente importante, gli ucraini hanno fatto le linee di difesa, adesso arriveranno F-16, adesso arriveranno carri armati Abrams. Vedete come i russi si fermeranno. I russi hanno bruciato gli Abrams. F-16 non sono arrivati, adesso i russi hanno bombardato l'aeroporto che avrebbe dovuto in futuro ospitare gli F-16, però è già stato bombardato l'aeroporto che ipoteticamente poteva diventare il luogo di loro dispiegamento in Ucraina. Cioè, immaginate cosa succederà quando veramente questi aerei arriveranno. Cioè, i russi radono al suolo questi aeroporti, ogni notte faranno delle stragi di aerei, pur di dimostrare agli occidentali che non tollereranno la presenza di questi mezzi sul territorio dell'Ucraina. E anzi, i russi hanno detto anche che se saranno utilizzati questi mezzi dai territori di paesi confinanti, anche se sono paesi NATO, non frega niente, i russi comunque li bombarderanno. E probabilmente Romania e Polonia dovrebbero stare attenti a fare certe dichiarazioni, perché per fare quel tipo di colpo, i russi potrebbero utilizzare anche le armi nucleari tattiche, che non sono vere e proprie bombe nucleari, però sono dei missili che a livello tattico locale, avendo una piccola testata nucleare, non distruttiva come la vera bomba atomica, comunque a livello tattico possono demolire un aeroporto e creare delle problematiche anche attorno, nelle vicinanze. Per cui, per questo motivo, vedendo questa situazione, noi possiamo dire che la propaganda occidentale sta di nuovo ripetendo stesse cose. Io ieri ho letto un paio di articoli, ho sentito blaterare un finto esperto che diceva: ma sì, ma in realtà Chasofyar non ha nessuna importanza. Amici, Chasofyar ha l'importanza. Chasofyar è importante perché si trova su una altura. E da quella cittadina, se una volta sarà presa dai russi, i russi riusciranno con gli obici semoventi, con le armi pesanti, con artiglieria pesante, bombardare tutto il territorio dell'ovest di questa città, dove passano le strade più importanti della logistica ucraina. Da lì veramente si apre uno scenario apocalittico per l'esercito ucraino. E ciò che succederà dopo la presa di Chasiv Yar sarà ormai uno scenario che in partenza sarà basato su prevalenza dei russi anche dal punto di vista di tattica e strategia geografica, cioè i russi geograficamente si troveranno su un territorio più vantaggioso rispetto agli ucraini, e questo sarà sicuramente un dramma. Però voi queste cose non raccontano perché blaterano di cavolate, questi finti esperti. L'unico esperto che io, italiano, che io attualmente ritengo veramente degno di essere ascoltato, una persona seria, una persona che si impegna, una persona che io purtroppo per motivi di lavoro raramente riesco a seguire tutte le sue puntate, però quando mi capita veramente un grande onore, un grande inchino per il lavoro che fa, è Stefano Orsi. Stefano Orsi è una persona, è un divulgatore veramente in gamba, un italiano che divulga le notizie veramente in maniera precisa, nonostante si tratta di situazioni che si trovano in Russia, oppure anche quando si parla di Medio Oriente, una persona che approfondisce realmente e conosce realmente ciò di cui parla. Io lo dico non per fare pubblicità a Stefano, anche se lo rispetto, è un mio amico. Tra l'altro, io personalmente sono una persona vergognosa perché da tempo vogliamo fare qualcosa insieme, un video insieme. Stefano mi scrive e io per vari motivi, adesso ho avuto motivi familiari, anche un po' problemi con salute, non sono riuscito a creare con Stefano una collaborazione, un video insieme, spero che lo faremo più avanti, ma tra pubblico diciamo italiano che io vedo, il pubblico di Stefano è quello meglio preparato, meglio informato, perché quando a me scrivono le persone che seguono Stefano e mi dicono: guarda, io ho sentito da Stefano dire questo, ma è vero, ma è così. Sono più preparati. Peggio preparati invece sono quelli che ascoltano vari sparapalle, varie persone che arrivano, non so, da aree che non c'entrano niente con geopolitica, non c'entrano niente con questioni militari, gente che si occupa semplicemente di becera disinformazione, che diffondono delle balle e baggianate che non stanno da nessuna parte. Io non riesco neanche a commentare le certe cose che arrivano da quelle aree lì. Ecco, una di queste cose è adesso la notizia che viene diffusa, che Chasiv Yar non è importante. Amici, Chasiv Yar è importantissimo. Quindi i russi stanno combattendo per una situazione veramente importante. Loro miglioreranno la loro posizione tattico-strategica in modo veramente importantissimo quando prenderanno questa città. Ovviamente si tratta di una situazione che probabilmente potrà durare anche più di un mese, perché non è una città che sarà liberata velocemente. Anche se bisogna dire che le forze armate ucraine hanno già dimostrato la loro intenzione di difendere la parte sinistra del canale Seversky Danets, e ovviamente questo vuol dire che non hanno preparato la difesa di Chasiv Yar così in modo così fondamentale come avrebbero dovuto preparare. Però comunque le cose importanti hanno fatto, in effetti i russi trovano una forte resistenza, per cui probabilmente, come vi ho detto, un mese e mezzo ci vorrà per prendere questa importantissima cittadina. Amici, con questo io vorrei salutarvi, Vorrei ringraziarvi per la vostra attenzione. Come sempre, vi invito di abbonarvi al mio canale privato Telegram, dove io pubblico tutto questo che non viene approfondito dai nostri mainstream, dai nostri media, dai nostri vari finti esperti che inondano spazi, inondano i social. Io vi invito di avvicinarvi alla realtà oggettiva e di pensare con la vostra testa, evitare la becera propaganda atlantista, propaganda criminale che sta portando il mondo intero verso uno scontro apocalittico. Se volete sostenermi invece qua su YouTube, come sempre vi invito di iscrivervi al mio canale, di commentare i miei video, condividere i miei video con i vostri amici. In tutte le librerie d'Italia c'è il mio libro che si chiama La guerra e l'odio, lo vedete qua alle mie spalle. In questo libro io ho raccontato le origini della guerra in Ucraina. Se vi interessa chi, come, quando e perché ha organizzato questa carneficina, leggetelo e poi fatemi sapere cosa ne pensate. Grazie per la vostra attenzione, grazie per il vostro sostegno, per le vostre donazioni, per le vostre parole di amicizia e di conforto. Per me ogni attenzione da parte vostra è molto importante. Vi mando un forte abbraccio fraterno e vi voglio bene.